ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A che punto è la lotta al Covid nelle carceri italiane? Benvenuti all'ascolto di questa puntata del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia c'è Luciana Fantini e Mario Scattone. Quello che avete sentito è l'audio di una delle proteste che sono scoppiate in questi giorni appunto nei penitenziari italiani. Solo venerdì a Varese, momenti di tensione nel pomeriggio, dove alcuni detenuti hanno improvvisato una protesta, danneggiando anche l'impianto elettrico e lanciando oggetti dalle finestre. Ma allora, qual è la situazione nelle carceri italiane? Sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
I focolai interni alle carceri italiane si sono moltiplicati durante questa seconda ondata di Covid-19. Secondo i dati forniti dall'amministrazione penitenziaria, al 16 gennaio 2021 si contano tra gli altri 109 detenuti positivi al virus nel carcere di Milano Bollate, 59 a Milano San Vittore, 54 a Roma Rebibbia, 35 a Roma Regina Coeli. Al totale di 718 detenuti positivi in crescita dall'inizio del 2021 vanno aggiunti 701 operatori penitenziari che hanno contratto il Covid-19. Il carcere è di per sé un luogo capace di acuire i rischi per la salute. Numerosi studi mostrano come i detenuti costituiscano uno dei gruppi sociali maggiormente a rischio in relazione alla sfera sanitaria e all'attuale pandemia. Anche in piena emergenza Covid, le carceri italiane continuano ad essere sovraffollate. Ad oggi gli istituti penitenziari ospitano il 10% dei detenuti in più in base alla loro capienza.
E allora, le vaccinazioni potrebbero, se non altro, evitare che i contagi si diffondano a macchia d'olio. Sentiamo a che punto siamo allora da Patrizio Gonnella dell'associazione Antigone.
In questo momento non stanno andando. Fortunatamente però il commissario straordinario Arcuri, in una sua nota, ha espressamente dichiarato che finalmente i detenuti e lo staff penitenziario saranno inseriti subito dopo gli over 80 nella campagna vaccinale, e quindi abbiamo avuto questa buona notizia ieri sera, ma fino ad ora ovviamente nessuno è stato ancora vaccinato.
Ecco, questo purtroppo si scontra con un cronico sovraffollamento delle carceri. Qual è la situazione secondo voi peggiore, o meglio, quali sono le situazioni peggiori?
Le situazioni peggiori, come sempre, sono nelle aree metropolitane, perché sono le situazioni dove arrivano i nuovi arrestati, dove c'è quindi quel via vai determinato dagli arresti e che producono ancora, penso Poggio Reale a Napoli, penso alla Dozza a Bologna, penso a San Vittorio a Milano, penso a Regina Coeli a Roma, alle grandi aree metropolitane dove tu non riesci a garantire quel distanziamento che tanto viene predicato all'esterno e che fra l'altro, in assenza ovviamente di una totale capacità di isolamento, i rischi di infezioni aumentano. I dati più recenti dicono che in questo momento abbiamo circa 1500 positivi fra detenuti e staff all'interno delle carceri italiane, con alcuni focolai in giro per l'Italia, da Milano a Roma, sia a Rebibbia che a Regina Coeli, e la vita che diventa sempre più complicata, perché in una situazione di isolamento ovviamente vengono meno tutte le relazioni affettive, il rapporto alla scuola, non c'hanno più nulla, e quindi è assolutamente urgente mettere in sicurezza le carceri con la vaccinazione.
Questo porterà sicuramente una certa tensione tra personale della polizia penitenziaria e detenuti. Voi che cosa avete registrato?
Siamo parte parte di una unica umanità, quindi è nell'interesse dello staff che i detenuti si vaccinino ed è nell'interesse dei detenuti che lo staff sia vaccinato.
E allora, un importante aiuto nel contenere i disordini in questo momento lo stanno dando i cappellani. È con noi Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani.
La prima ondata che c'è stata è stata abbastanza contenuta, quindi almeno dai sondaggi che ci sono stati da ciò che mi arriva anche in ufficio. Chiaramente con la seconda ondata è andato un po' male rispetto alla prima, perché ci sono stati maggiori contagi, quindi, ed è per questo che anche le direzioni hanno dovuto richiudere di nuovo tante attività che avevano timidamente aperto, quindi vedendo un po' questi contagi che incominciano ad aumentare, e quindi anche loro hanno previsto un restringimento, di rapporti sia con le persone, sia di operatori, sia di volontari, dei cappellani stessi.
Al momento, diciamo, i detenuti che cosa chiedono in primo luogo?
Ma guarda, i detenuti ultimamente hanno alzato un po' la voce del fatto dei vaccini, insomma, che soprattutto anche per ripararli da questi eventuali contagi. Comunque penso che qualche cosa si sia raggiunto anche con il governo. Speriamo che sia il personale della polizia penitenziaria, tutti gli operatori unitamente ai detenuti, siano vaccinati quanto prima anche loro, che rientrano in questo percorso anche loro. Chiaramente non sappiamo come e quando, questo è sicuro.
Ecco, fondamentale è il lavoro e soprattutto l'istruzione dentro le carceri. Ci sono comunque degli esperimenti positivi, però l'impressione è che rimangano sempre un po' in qualche modo delle mosche bianche questi esperimenti.
Certamente dove ci sono direzioni che sono un po' più coraggiose sotto certi aspetti, insomma, ecco, queste situazioni, per esempio sia come lavoro sia come attività interna delle carceri, ecco, in modo particolare le fanno. Però purtroppo non è sempre così dappertutto, quindi io comprendo anche la difficoltà delle direzioni a gestire in modo particolare questa situazione della pandemia, perché non è facile.
E allora, presente da sempre nelle carceri è la comunità di Sant'Egidio. Abbiamo con noi Stefania Tallei, che è una volontaria della comunità. Buon pomeriggio, Tallei.
Buon pomeriggio.
Allora, voi che cosa avete registrato in questo momento nelle carceri italiane?
Guardi, questo tempo di pandemia e di lockdown abbiamo registrato il loro grande isolamento e la sofferenza per questo, un isolamento che riguarda anche gli operatori, le direzioni, insomma tutto il carcere, e abbiamo voluto anche affrontarlo e venire incontro a questo. E parlo di isolamento per i detenuti perché è un isolamento maggiore che ha visto per tanti mesi la chiusura di tutte le attività, il blocco dei colloqui. Abbiamo ancora nella memoria le rivolte di marzo e le vittime che ci sono state, ma poi risolte con le videochiamate. Ora i colloqui ancora sono con il vetro, ma poi c'è un problema del blocco delle attività e dei tribunali,
certo. Il
rallentamento delle udienze, il lavoro agile, insomma in carcere non succede niente, se soltanto c'è il collegamento con la televisione, con le notizie. E questo vuol dire cosa abbiamo incontrato noi, mi chiedeva forse.
Certo.
Perché noi siamo... Dica.
No, Tallei, questi sono, diciamo, mali antichi delle carceri italiane, che sicuramente si saranno anche acuiti con il Covid. Però adesso tutto sommato il tasso di sovraffollamento non è così clamoroso come alcuni anni fa, in cui addirittura era un tasso superiore del 30%, adesso siamo intorno al 10%, per cui qualche passo in questi anni è stato fatto, è sempre però, diciamo, un passo molto timido.
Io sono totalmente d'accordo con lei, è un passo timido, ma è un passo. Infatti più che di sovraffollamento, che c'è sempre ed è importante in questo momento perché bisogna stare distanziati, ma il problema adesso è appunto questo isolamento che riguarda anche il nulla, cioè il blocco, stavo parlando del blocco delle attività e le loro domande, perché loro le prime domande che si sono fatti, ma se dobbiamo stare distanziati e noi in 5, in 6, in cella, come facciamo? Allora il sovraffollamento è un problema, ma il problema è che il carcere è tornato a 40 anni fa, ecco, quando non entrava nessuno dentro, quando c'era questo isolamento, esattamente questo isolamento dei detenuti ma anche degli operatori, che è un grosso problema. Problema è il problema dell'istituzione totale, vorrei dire, no? Dell'istituzione grande dove non entra niente dentro e dove alla fine si è un po' soli anche gli operatori.
Ecco, da lei, voi quali attività in questo momento riuscite a fare, se riuscite a fare? Che lei mi sembra che questa mattina è stata a Re Bibbia, se non sbaglio, vero?
Sì, sono stata a Re Bibbia per due colloqui. E certo, i colloqui sono molti, molti di meno, in diversi periodi, per un mese e mezzo, non siamo potuti entrare ora in un carcere, ora in un altro. Però qualcosa facciamo, pochi colloqui, qualcosa cerchiamo, e poi abbiamo provato a fare ugualmente il Natale, e qui le voglio dire abbiamo incontrato il bisogno del Natale, di Buona Notizia, perché le dico che non abbiamo fatto i pranzi che facciamo normalmente anche in carcere, ma abbiamo pensato di portare un pensiero e un dono a tutti, con l'obiettivo di raggiungere tutti. Non siamo in tutte le regioni italiane, comunque abbiamo raggiunto 13.000 detenuti in 8 regioni. E cosa abbiamo visto? Quello che le dicevo, abbiamo incontrato queste domande di paura per i familiari, per i loro cari, abbiamo incontrato il bisogno del Natale, insomma della buona notizia, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Recentemente abbiamo potuto portare la notizia, soprattutto nella regione Lazio, del vaccino perché è passata, speriamo si possa fare presto, perché è un grande incoraggiamento per le famiglie, per i detenuti, per evitare la diffusione.
In sostanza, in questo momento, mi scusi, anche dal governo italiano, diciamo dallo Stato, i detenuti vengono considerati una categoria particolarmente debole, allora, se c'è la diciamo necessità di vaccinare prima loro?
Allora, io penso che non si deve fare la guerra tra i poveri, ecco, il vaccino è una necessità per tutti noi, e infatti le dicevo che abbiamo parlato ai detenuti di questa notizia, perché c'è bisogno di incoraggiamento e di buone notizie, altrimenti lì non arriva niente, arriva solo l'allarme, la paura e, ripeto, l'isolamento. Allora, quando noi portiamo un piccolo dono e anche la notizia che forse riusciranno a fargli il vaccino presto, ecco presto, non per ultimi, è la notizia che loro non sono gli ultimi, non che si debba fare la guerra tra chi ha diritto, altrimenti non finiamo più, questo è un grande rischio. Io penso che serve più solidarietà, e questa è una cosa che volevo dire, che noi abbiamo registrato in questo tempo di pandemia una maggiore immedesimazione da parte delle persone, ci hanno aiutato tantissimi, come comprendendo in modo inedito, in modo del tutto nuovo, l'isolamento che vivono i detenuti per averlo vissuto nel lockdown.
Certamente, lei la ringrazio molto, certo, per questo suo intervento qua al Mondo alla Radio. Io purtroppo devo chiudere il nostro programma. Buon pomeriggio da lei.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, io chiudo qua questa parte del Mondo alla Radio, però vi ricordo al 17:25 la Radio Cronaca per i Vespri da San Paolo, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Buon pomeriggio a tutti.
Guarda quante stelle questa sera, fino alla linea curva d'orizzonte, e lì si cieca e sorda del mistero là, dietro al monte. si fingono animali favolosi, pescatori che lanciano le reti, re barbari o cavalli corridori lungo i pianeti. E sembrano invitarci da lontano per svelarci il mistero delle cose o spiegarci che sempre camminiamo fra morte e rose, o confonderci tutto e ricordarci che siamo poco o che non siamo niente e che solo un pulsare illimitato ma indifferente. Ma guarda quante stelle sono nel cielo, sparse in incalcolabile cammino. Credi che disegnino la traccia del destino e che la nostra vita resti appesa a un nastro tenue di costellazioni per stringerci in un laccio e regalarci sogni e visioni. Sia scritto in chiavi misteriose, effemeridi che guidano ogni azione, lasciandoci soltanto il vano filtro dell'illusione, e che l'ambiguo segno dei gemelli governi il corso della mia stagione, scontrandosi e incontrandosi nel cielo dello scorpione. Quante stelle incastonate